Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bentrovati a tutti voi e per il nostro secondo incontro di lettura e commento della lettera di Giacomo. E il sito gesuitibari.it, che è quello dove, grazie poi all'amico Ciro Barletta, mettiamo gli audio anche degli anni passati, si sta in corso di risistemazione già, per molte cose si può consultare. Lo dico perché la registrazione del primo incontro, poi oltre a averla mandata sulla chat, la mettiamo sul sito, per cui chi eventualmente non avesse partecipato, perché il primo incontro è fatto un po' di introduzione e, come per chi di voi c'era, abbiamo letto i primi versetti, in pratica il versetto 1, che è quello che, in cui Giacomo, servo di Gesù Cristo, Dio e Signore, alle 12 tribù che sono nella diaspora, rallegratevi. E il saluto di questo Giacomo, nell'incontro passato ho un po' cercato di approfondire chi è poi in realtà questo Giacomo, no? E brevemente ricordo semplicemente che l'idea di fondo più condivisa da parte dei commentatori è quello di dire che probabilmente è un discepolo, forse proprio di Giacomo, fratello del Signore, colonna della Chiesa di Gerusalemme, e di cui poi si parla anche negli Atti degli Apostoli, un personaggio di cui sappiamo anche la morte indicata da Giuseppe Flavio, sapete, questo storico, no? Ebreo molto importante, perché attraverso dei suoi libri noi sappiamo qualcosa di quel periodo del primo secolo dopo Cristo, in particolare anche della prima grande rivolta giudaica che terminerà con la distruzione di Gerusalemme nel 70 dopo Cristo. Lui ci parla appunto della morte di Giacomo, una morte violenta ad opera di un gruppo di ebrei che era contrario appunto a questa setta. Il cristianesimo comincia in ambito giudaico, i primi cristiani, come ci dicevamo la volta scorsa, erano tutti ebrei, Gesù era ebreo. Mi dispiace anche per chi di voi è molto devoto, e non è un male e non è un peccato, a Maria, ma anche Maria era ebrea, va bene? Quindi questo lo dico un po' scherzando, un po' per toccare sempre quell'anti-giudaismo, antisemitismo strisciante che purtroppo continua a esserci anche nella nostra cultura. Il cristianesimo nasce dalla radice ebraica e quindi è la lettera, è una raccolta, dicevo la volta scorsa, più che una lettera vera e propria. Pensate alle lettere di Paolo, no? Ai Romani. E Paolo che scrive alla comunità cristiana di Roma, che non ha fondato lui e che lui vuole andare a incontrare, e scrive una lettera, così come alla comunità di Corinto, eccetera. Qui è piuttosto una raccolta di insegnamenti sulla vita cristiana, e di questo Giacomo fa riferimento a Giacomo, di un suo discepolo. E allora, ecco, dicevamo la volta scorsa, la presentazione di questo Giacomo, servo di Gesù, Dio e Signore, le 12 tribù, e poi questo rallegratevi. Se da una parte qualcuno dice è un insieme di insegnamenti su vari temi, dall'altra parte per alcuni c'è un filo conduttore, e qualcuno lo individua proprio in questo saluto che la nostra Bibbia CEI traduce semplicemente salute, no? Però di per sé si può anche tradurre anche come rallegratevi, non è soltanto il buongiorno, salute, ma è piuttosto quel, per esempio, pensate, no? Anche in ebraico, oggi, nella lingua ebraica, per dire buongiorno si utilizza shalom, Però shalom significa di per sé pace, però nell'uso comune è buongiorno, no? E qui allora questo saluto, che poi può essere anche colto così, però nel suo significato più profondo è rallegratevi. E tant'è vero che immediatamente il versetto 2, che avevamo cominciato a prendere in considerazione, ma adesso andiamo avanti, dice appunto: considerate gioia completa, fratelli miei, quando subite ogni sorta di tentazioni, sapendo che la prova della vostra fede produce la perseveranza. Rallegratevi, considerate, no, gioia completa, gioia piena, fratelli miei. Quindi il tema della gioia, nella gioia della vita cristiana, che subito nel primo versetto ci viene detto che in qualche modo può essere provata anche nella tentazione, anche nella prova. Mentre mi preparavo studiando vari commenti per proporvi voi qualcosa, spero di sensato, in queste serate, immediatamente leggendo questo, la risonanza interiore, come quella che anche voi provate, è com'è il tema della gioia in un tempo di prova. Com'è possibile provare gioia in un tempo, no, in cui noi sperimentiamo piuttosto la paura, a volte le lacrime, a volte la sofferenza diretta o indiretta nelle persone che conosciamo, eccetera, eccetera, no? E come si può pensare appunto alla gioia? Vediamo cosa Giacomo ci dice. Però notate che lui invita prima di tutto a considerare. Interessante che altre lettere cominciano dopo il saluto con un inno di ringraziamento a Dio, oppure, no, qualcosa. Qui si parte subito nella vita pratica, e con Giacomo che subito dice ai cristiani a cui sta scrivendo: considerate, riflettete, pensate, sentite più internamente. Cioè, in qualche modo, Giacomo ci invita a una vita pensata. È una vita ripensata, se potremmo dire, pensata e ripensata, o a una vita interiore. E io credo che, e questo lo dico così, semplicemente come qualcosa che penso che tutti quanti sentiamo, che un rischio del nostro tempo e che questa pandemia ci ha messo davanti in maniera, è di una vita superficiale, anche come cristiani. Cioè di una vita che non è tanto riflettuta, pensata, approfondita, e per cui è superficiale, non ha radici, e quando ci arriva, come dice Gesù, una tempesta, come una casa, no? Pensate, io un mio cruccio in questi anni, un'idea fissa che poi alla fine, con un paio di amici preti, siamo riusciti a fare solo un anno, ma io così, sulle suggestioni che mi venivano dal mondo ebraico e anche dal mondo rabbinico, dove per esempio in alcune comunità, anche in Italia, il sabato mattina ci sono alcuni della comunità ebraica insieme al rabbino che si riuniscono per parlare della Torah e della vita in relazione alla Torah. Allora io a questi amici preti ho sempre cercato di dire: ma possiamo una volta al mese, quella volta che siamo riusciti 3 volte in un anno, a incontrarci un lunedì mattina per parlare in libertà, custodendoci, per parlare e ascoltarci su qualche cosa che ci sta al cuore, di Dio, del nostro mondo, delle problematiche, no? Per poter pensare. Perché sembra quasi, no, a volte, che almeno noi presbiteri E, no, allora il tempo del pensare è legato allo studio, no? Qui c'è Francesco che da poco ha finito nuovamente un altro ciclo di studi, no? E per cui quasi che poi dopo, no, si comincia la pastorale, è un continuo lavoro. Però io sto parlando dei preti perché voglio parlare anche a voi, naturalmente, vi rimando quello brutto anche lì, perché come comunità cristiana, grazie a Dio, no, il Signore ci ha dato Francesco che ci invita ad avere una fede inquieta, che non sarà l'uomo inquieto che vedremo tra poco, ma piuttosto una fede in ricerca. E quindi vedete Giacomo che ci invita subito a considerare come appunto gioia completa, fratelli miei, quando subite ogni sorta di tentazioni. Attenzione, questo genere di discorso che Giacomo ci sta presentando non è una novità nel Nuovo Testamento, perché se ci pensate c'è quel bellissimo discorso di Gesù che tutti conosciamo, le Beatitudini, dove anche lì, cioè, si parla di una situazione di beatitudine in situazioni che immediatamente, no? Beati gli afflitti, beati coloro che sono nel pianto, beati i perseguitati. Cioè, il Signore Gesù che dice che si può provare una beatitudine. Allora, innanzitutto cominciamo, tentiamo di dire una cosa, cioè che ecco, questo discorso che Giacomo sta facendo, come il Signore Gesù nei Vangeli, parlando delle beatitudini, non lo fa a tutti. Nel Vangelo di Matteo si dice che Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, disse: beati voi poveri, beati, eccetera. Non sta parlando a tutti. Sta parlando ai discepoli, a discepoli e discepole, cioè a coloro che in qualche modo stanno provando a seguirlo, cioè a coloro che in qualche modo stanno provando a mettersi alla sua scuola. Ricordate che tante volte io riprendo questa parola discepolo, che dovrebbe un po' risuonarci, no? Perché noi come ci definiamo? Ci definiamo cristiani, cattolici, sappiamo anche bene che, ok, cattolico è anche un appartenente a una cultura cattolica, credo anche a Bari, come nei paesi, cristiano a volte viene utilizzato per anche termine semplicemente di persona, no? Quanti cristiani stavano, no? Cioè, e allora mi piace far risuonare invece il termine discepolo, perché discepolo è un termine relativo a un altro termine, no? Quando uno dice, sai, io sono un discepolo, la domanda è di chi? Tu sei alla scuola di chi? Allora, si può essere alla scuola di tanti, con qualcuna, prima la signora parlavamo della possibilità di fare un corso di icone, dove lì ci sarà qualcuno che cerca di imparare, e noi siamo discepoli, i cristiani, di Gesù. Per cui Giacomo sta parlando a coloro che si stanno mettendo alla scuola del Signore Gesù per capire come vivere. Ci si mette alla scuola per imparare qualcosa, no? E alla fine il mestiere che tutti noi cerchiamo di apprendere, e non finiremo mai di apprendere fino alla morte, è come vivere. E forse poi anche come morire. Perché anche la morte in qualche modo per quello che possiamo va preparato, come vivere e vivere la morte. E allora il discorso è fatto a discepoli e a discepole. E poi, e dicevo già l'altra volta, anche fratelli miei, Giacomo sta parlando a fratelli miei. E dicevo l'altra volta, se da un certo senso anche Francesco ci ha ricordati che siamo chiamati a una fraternità universale, però senza escludere assolutamente questa, che di base è vero che c'è una fraternità in coloro che fanno parte della comunità cristiana, che non è escludente, ma piuttosto, cioè, come dire, qualcosa che per noi l'essere uniti nel nome di Gesù ci fa in qualche modo fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle. Le prime volte che celebravo messa da giovane prete e mi trovavo in chiese come questa, nei giorni feriali, e nei giorni feriali in chiese come queste molte volte ci sono 10 persone ben disperse, ma allora non era per motivi di Covid, era semplicemente perché ognuno si ascoltava la sua messa, no? La sua messa. E voleva stare in pace, no? Poi veniva in chiesa per stare in pace, cioè della serie che tu ti avvicini a qualcuno e dici: può fare la prima lettura? No, mi distrago, no? Perché lui è venuto lì per stare in pace. E allora io mi trovavo a dire: fratelli e sorelle, e dentro di me mi dicevo: ma che fratelli e sorelle? No, cioè neanche quasi ci saluteremo, appena finisce tutta la gente. Poi dall'altra parte, no, ho compreso che se la liturgia ci invita a partire da colui che presiede, a utilizzare questi termini, è perché è vero che noi siamo dispersi, ma è Cristo che vuole fare di noi fratelli e sorelle. Cioè di uomini e donne cristiani che pur nel loro peccato, nella loro incompiutezza, narrano ad altri che è possibile una fraternità, che non siamo condannati alla guerra, che è possibile un riscatto di Caino e Abele. E allora, e attenzione, Giacomo, indirizzandosi ai cristiani, dice che voi siete beati, considerate che c'è una possibilità di beatitudine anche se vivete nella tentazione. Attenzione, non è la tentazione che dà la beatitudine, non è la sofferenza magari legata alla tentazione che dà la beatitudine. Non è la sofferenza che salva, no. Cosa dà la beatitudine? Di per sé. Non è la sofferenza di per sé, né la prova, ma è l'essere in Cristo che ci può dare, nei momenti di prova, un sentire radicato in Lui di vita, nonostante la morte che stiamo vivendo. Spero di spiegarmi, no, su questa cosa, perché mi sembra molto importante. La beatitudine non è legata alla tentazione, perché a volte, purtroppo nella Chiesa, a volte abbiamo sentito anche discorsi della serie che alle persone che magari stavano vivendo una situazione di malattia, di prova, eccetera, no, certi discorsi pseudo-consolatori della serie: sai, perché il Signore a chi vuole più bene lo prova di più. No? E uno direbbe: Signore, cerca di volermi meno bene e mi basta anche poco e lasciami in pace. Non ha nessun senso questo discorso qui, no, sulla... non è la sofferenza, perché come sappiamo non è vero che la sofferenza automaticamente ci fa migliori. E lo vediamo anche nelle persone, nei nostri parenti, nelle persone, amici che soffrono, che alcuni nella sofferenza si incattiviscono. Allora, la beatitudine è su un altro livello, no? Cioè quello dell'essere in Cristo nella prova, che, attenzione, fa parte della vita umana. Poi ci sono prove e prove, ma la prova è connaturata alla nostra vita. Pensate, Genesi 3, no? Nel racconto di Adamo ed Eva, i primi capitoli di Adamo ed Eva, che sono due figure, no, sono due tipi, non sono personaggi storici, e dall'altra parte sono storici perché? Perché siamo noi. Perché siamo noi. Pensate, già lì, nel racconto del capitolo 3, c'è un... perché il secondo capitolo è il secondo racconto della creazione, ricordate, il capitolo 1 è il racconto della creazione in 7 giorni, ci siamo. Capitolo 2 è il secondo racconto della creazione, quello del fango, che il Signore, questo Signore che prende la terra da buon ceramista, ci soffia il suo spirito e plasma l'uomo, ok, ci siamo? E poi il Signore lo pone in un giardino dove c'è l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male, sul quale il Signore dice non ne mangiare, perché tu nel momento in cui tu ne mangiassi moriresti. E poi nel capitolo 3 è interessante che il Signore sparisce, no? All'inizio del capitolo non c'è più il Signore, c'è Adamo ed Eva, e chi si presenta? Il serpente, cioè la tentazione. Vedete, il Signore rimane come? Con la sua parola, che invita alla fiducia. Se tu vuoi prendere dell'albero della vita che è in mezzo al giardino, da cui ti ho detto mangia, mangia, devi fidarti di me e non mangiare, dire di no all'albero della conoscenza del bene e del male. Attenzione, qui non possiamo entrare, se no finisce che parlo solo di quello, e nel perché il Signore ha detto di non mangiare, cioè sarebbe un'altra, comunque sul sito trovate sicuramente quando abbiamo letto la Genesi, e poi prima o dopo ne riparleremo. Però è interessante, no, che il Signore non sparisce, non c'è, come noi non vediamo il Signore, no? Ma c'è la sua parola che ci invita a fidarci di lui, ci invita, ci lascia liberi. E dall'altra parte c'è la tentazione. La tentazione che ti dice, guarda, lui non ti vuol far mangiare dell'albero perché vuole che stai sotto. Lui sta nei cieli e se la gode, tu stai sotto e credi. Allora va, mangia dell'albero. E vedete, perché il Signore si mette da parte, ci lascia la sua parola? Perché il Signore ama, e l'amore, vedete, è nella libertà. Penso che tutti, no, poi soprattutto le persone che vivono in coppia, eccetera, ma questo è vero anche nelle amicizie, nelle vere amicizie. Cioè, dove in qualche modo ci sentiamo amati quando l'altro, l'altra è con noi senza che l'abbiamo provocato noi. Senza che, no? E anzi, magari, forse in qualche occasione abbiamo fatto anche delle... Sono in chiesa, mi verrebbe dire delle parolacce, no? Sono in chiesa. Degli sbagli. Che, no? E vediamo che l'altro, l'altra, gratuitamente rimane. L'amore va con la libertà. E nella libertà c'è la tentazione. C'è la tentazione. E allora, in qualche modo, è la tentazione che è legata poi all'immagine di Dio, no? Cioè il serpente proporrà un'immagine di un Dio perverso che ti vuol tenere sotto, rispetto al quale la cosa qual è? Metterlo da parte. Tutto il cammino di Dio attraverso Israele e pienamente in Gesù sarà il tentativo di mostrare il suo volto. No? Di un Dio che alla fine in un uomo messo in croce ti dice, non posso farti paura, più di questo, non aver paura di me. E allora, questo, la possibilità, e vedremo poi come, nella tentazione di ecco, poter in qualche modo sperimentare una gioia piena, completa, sapendo che la prova della vostra fede produce la perseveranza. Chi sono i discepoli del Signore? Qualche anno fa, vi ricordate, Benedetto XVI ci aveva invitati a vivere e a celebrare un anno, l'anno della fede, vi ricordate? Ecco, l'anno della fede, detto così, non dice ancora niente di specifico, perché la parola fede, no, in senso di fiducia, è un atto umano. Quando noi utilizziamo la terminologia credenti non credenti, e che diciamo che ci capiamo su che cosa vogliamo dire, no, uno dice no, guarda, io non sono credente, e un altro dice io sì, io sono credente, qualcuno dice io sono credente ma non praticante, che in genere significa essere più liberal, no? Cioè non fanatico come quelli che praticano, ma più liberal. E di per sé, perché l'atto di credere è un atto umano. Chi di voi ha la fede, no? È un anello prezioso, che è un simbolo, no? Un simbolo di aver voluto, facendo un atto di fiducia in quella persona, aver giocato la propria vita, almeno gran parte della vita. Poi non sempre quest'atto di fiducia è andato bene, lo sappiamo, no? Allora, chi sono i discepoli del Signore? Coloro che fanno fiducia in Gesù. Coloro che fanno fiducia in Gesù. Per cui Paolo dice, sapendo che la prova della vostra fiducia in Gesù, la nostra fiducia in Gesù, viene messa alla prova. Questo tempo di pandemia mette a prova la nostra fiducia in Gesù. Non bastava, c'era anche prima, la messa alla prova in tante situazioni, non è solo di questo tempo di pandemia, ma ancora di più. E allora, vedete, vivere la prova, combattere nella prova, e produce la perseveranza. Il termine perseveranza è un termine che si potrebbe tradurre anche pazienza, e in greco sarebbe lo star sotto. E anche l'immagine dei soldati, no, che a volte nella battaglia loro prendevano posizione, fissavano la lancia, lo scudo, no, e gli altri erano accanto in fila e rimanevano rispetto, no, scontrandosi con l'onda del nemico, e il mantenere la posizione, lo star sotto. Come sappiamo, anche questo tempo in tante situazioni, in tante relazioni ci mette alla prova, no? Perché tante problematiche relative a tante relazioni tante volte non riusciamo a risolverle, possiamo provare a portarle. E lo si sa bene, no? Nelle famiglie, ma anche nelle comunità religiose, siamo tutti sulla stessa barca. Tante cose, per quanto a volte tu puoi parlarci di parlare, non si risolvono, perché poi, come sappiamo bene, c'è in gioco tanto di noi, no? Anche di cose non chiarite che ci portiamo dentro, no? Nel modo di poi, e che si vedono nel modo di agire. E allora dice, in questa pazienza, tentazioni e prova è lo stesso termine, no? Tra l'altro notate come Giacomo, come dire, che forma letteraria, con queste parole qui si concatenano, cioè tentazioni e prova è la stessa parola, produce la perseveranza, e la perseveranza abbia un'opera perfetta, che cioè siate perfetti, pienamente dotati, senza mancare di nulla. E ora, nella Vangelo di Luca, al capitolo 21, versetto 19, Gesù dice che con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Ora, se questa frase che noi abbiamo in greco è stata detta da Gesù in aramaico, avrebbe una risonanza un po' diversa, che vi dico. Cioè, in aramaico Gesù letteralmente avrebbe detto: nella pazienza voi assumerete i vostri veri voti. Nella pazienza voi assumerete i vostri veri voti. Cioè, è quel fatto che nella prova, nella tentazione che ci troviamo a vivere, di cercare di viverla in Cristo, come i suoi discepoli, a partire da Lui, non da noi, in uno stare nella lotta, che molte volte è fatta con la pazienza della lotta, ci fa nascere. In qualche modo c'è qualcosa di noi che viene fuori. C'è qualcosa di noi che è il più autentico che può essere nell'amore liberato. E questa, ecco, fra l'altro Giacomo dice, abbia un'opera perfetta. Qual è l'opera perfetta? E quello è il fine per cui noi siamo stati creati. Qual è il fine per cui siamo stati creati? Beh, il Levitico dice: siate santi come io sono santo. Ricordate che il Concilio parlerà dell'universale vocazione alla santità. E soltanto che noi, poi anche per il moralismo cattolico nel quale a volte siamo stati educati, santità, perfezione, lo intendiamo sempre in termini molto un po' moralistici, no? Cioè, anche magari nelle parrocchie, se c'è qualche signora, qualche signore che è sempre molto pio, che magari appunto, cioè, si mette lì, sta con gli occhi un po' socchiusi perché è già un po' in estasi, no? Cioè, e quindi non dice mai una parolaccia, è sempre col sorriso, eccetera, no? Così uno dice: quello, quella, quindi intendiamo uno che fa tutto bene, non si arra mai, non dice mai no una cosa. Ora, la santità di Dio a cui lui ci chiama a essere, che poi tra l'altro ricordate che anche Gesù nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetto 48, dirà: siate perfetti, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Il Signore ci chiama a una perfezione. Però che cos'è questa perfezione? Come Lui, siate santi come... un po' di anni fa, quando ero all'Aquila, in cappella universitaria, parlando una sera in cappella con una ragazza che frequentava un po' la cappella, poi spariva e così faceva anche, poi si ripresentava, era un po' incostante, no? E come lo era nella frequentazione in cappella, lo era negli studi, tra l'altro, no? Un po' studiava, un po' lasciava perdere, eccetera, eccetera. E allora quella sera, parlando un po' così, lei mi dice a me, tu mi hai capito un po', dice, tu mi hai capito come sono, però per me è importante, io ogni tanto mi perdo, diceva, poi torno, però per me è importante che quel padre, parlava di un padre gesuita che era con me, anziano, un uomo veramente di Dio, lui diceva, per me è importante che quel padre, quando vado a bussare alla sua porta, lui per me c'è sempre. Lui per me c'è sempre. E dentro di me mi sono detto, ecco, una scintilla di santità. La capacità di esserci per l'altro nell'amore. questo è quello che il Signore vuole portarci, non, almeno io non lo sono, non so voi, ma però quello a cui ci vuole portare. Allora questo mi piace, no? Cioè, perché mi piace nel senso che mi dà piuttosto un senso di santità come capacità di stare nelle relazioni e di voler bene, portando i pesi gli uni degli altri, come dirà Paolo, no? E notate che questa siate perfetti come perfetto il Padre vostro, in Luca diventerà siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. E allora, ecco, no, questa, perché questa perseveranza vi porti a un'opera piena, che cioè siate perfetti, dice Giacomo, pienamente dotati, senza mancare di nulla. Però notate, subito Giacomo dice, se qualcuno di voi manca di sapienza, cioè come dice, no, questa perseveranza, questo stare nelle prove dovrebbe portarvi alla perfezione, è quello, no, in cui sarete perfetti senza mancare di nulla, però come se Giacomo dice, quello è quello a cui siamo chiamati, la realtà qual è? Che qualcosa vi manca, che qualcosa ci manca, se ci accorgiamo che qualcosa ci manca, e in questo senso credo che ce ne accorgiamo sempre, dice, però dice, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, la chieda a Dio. Vedete, noi alcune volte, come dire, rispetto anche a questo discorso che Giacomo sta facendo, di questa, e anche alla parola, no, di Levitico, di Matteo, di Luca, uno dice, bello, poi si guarda e dice, e se ne va. No. Cioè, come dire, che quello che a volte poi, di fronte a questo, vediamo della nostra vita, delle nostre mancanze, no? Ci fa dire, vabbè. Invece Giacomo dice, le vedi, chiedi a Dio. Chiedi a Dio. Cioè, nel senso che a volte in quello dobbiamo far giocare la nostra fede. Perché noi magari vediamo questo ideale, vediamo il reale e diciamo, sono un disastro, sono un disastro. No. Poi con gli anni che passano, vedendo che certe cose di noi non cambiano, nella pratica un po' in disuso della confessione, ci sono i peccati ricorrenti, che tutti noi abbiamo, no? Allora che succedeva? Che uno, se andava sempre da un prete, poi un po' si vergognava di andare a dire sempre le stesse cose. Allora cosa cercava di fare? Cambiava prete, no? In modo che diceva, allora un altro, quello che è, no? Poi col fatto che i preti stanno finendo, non c'è più tanta scelta, cioè poi questo è un problema. E allora perché? E dice, no, vabbè, ma sempre le stesse cose, cioè anch'io, no? Poi uno alla fine dice, vabbè, non vado più, tanto è inutile, non cambio mai. Allora, se questo anche ha la sua verità, però vedete, la fede in Gesù si gioca nel fatto che io, nel mio essere chiamato a santità, a pienezza, a perfezione, che è perfezione nella misericordia, a immagine della misericordia di Dio, non baso solo sulle mie forze, perché se fosse così siamo pregati, ma su Gesù con noi, su Gesù con noi, su Dio con noi. Guardate, perché sennò la tentazione è di una religiosità che si fonda solo sul nostro io. Per cui quando eravamo più giovani, no, che pensavamo di cambiare il mondo, eravamo noi. Col tempo, se poi grazie a Dio abbiamo fatto anche un po' degli errori, non grazie a Dio, ma nel senso che ci può essere anche una sapienza in questo, perché ha smontato un po' un'immagine ideale, il rischio che si gioca tutto su di noi, noi siamo bravi o noi siamo un disastro, siamo noi, è un moralismo cristiano, ma non è la fede di Gesù. Per cui Giacomo con molto realismo dice: a questo siamo chiamati? Guardiamo subito noi, ci manca qualcosa? Chiediamo. Vedete, se qualcuno di voi manca di sapienza, e come sappiamo, la sapienza di cui sta parlando Giacomo non è la sapienza come conoscenza, un approfondimento della dottrina cristiana, anche quello, ma la sapienza nella Bibbia è qualcosa che ci deve portare a un risultato pratico, pratico. Cioè ogni professione ha la sua sapienza. Se uno è un bravo falegname, lo si vede dai mobili che fa. Se uno è un bravo idraulico, lo si vede. Cioè, così per ogni sapienza, per ogni mestiere. Bene, tutti siamo alle prese col mestiere della vita, col mestiere di diventare umani, umani a immagine e somiglianza di Dio. E in questo mestiere, per fare questo mestiere dobbiamo avere sapienza, una sapienza che ci permette di attraversare i tempi, di vivere attraversare i tempi diversi con un risultato utile, concreto, cioè quello di riuscire in qualche modo a vivere in una maniera che già oggi ci dà qualcosa di un gusto di vita, per cui noi sentiamo che ne vale la pena vivere. È un gusto che ci dice che questo tipo di vita che stiamo in qualche modo sperimentando porta con sé la speranza che la morte non lo distruggerà per sempre. E allora vedete, se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dà a tutti semplicemente. Dice, volevo vedere la traduzione, ecco, nella traduzione della CEI dice: se qualcuno di voi è privo di sapienza, la domanda è Dio che dona a tutti con semplicità e senza condizioni. Qui a tutti semplicemente e senza rimproverare. Cosa significa a tutti semplicemente? Cioè, Giacomo dice: chiedetela al Signore, il Signore la dà semplicemente e senza rimproverare. Cioè, della serie, semplicemente significa la dà, punto. No? Nel senso che non c'è la dà, non la dà, forse sì, no, lo dico ma non si sa, no, eccetera. Il Signore la dà, semplicemente. E senza rimproverare, no, alcune volte no, noi diamo delle cose che ci vengono chieste, cioè, però, l'ultima volta, però io te la do, ma non ti sei comportato bene, tante volte, no, eccetera, dire sì, va bene, eccetera. E questo senza rimproverare potrebbe essere anche detto senza ricattare. Senza ricattare. Perché vedete, noi anche a volte pensiamo che, come dire, chiediamo, ma dobbiamo comportarci bene. Allora, Signore, io ti chiedo questa cosa e mi impegno che da oggi in poi non fumerò più. Io non fumo, per cui non è un problema per me. E, oppure ognuno pensi a una cosa, no? Di dire, fa un bel sacrificio, mi comporterò bene. Se volete, quello che siamo stati anche educati, anche per quanto riguarda l'Eucaristia. Se ne sei degno, se ti sei confessato prima, se hai la veste bianca interiore, se non ci sono macchie, allora puoi venire qui e prendere. No. Papa Francesco ci diceva, ma veramente l'Eucaristia, cioè, è per chi sta male. E poi mi domando se mai qualcuno sta bene, fino in fondo. Anche perché se all'inizio di ogni celebrazione, almeno chi arriva puntuale, è invitato a dire l'uno con l'altro, confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che io, franco e chiarito, ho molto peccato. È una cosa grossa. Come sappiamo, noi diciamo queste parole di default, cioè nel senso che la domenica uno dice confesso a Dio Onnipotente e sta pensando speriamo che oggi Don Franco non sia lungo, devo andare a prendere la suocera, poi i pasticcini, poi devo andare a comprare queste altre cose. Per cui diciamo queste parole pesantissime con nonchalance. Invece se ci pensiamo sono pesantissime, perché ciascuno sta dicendo all'altro che io non ce la faccio a vivere in tutto bene. In pensieri, parole, opere, parole. E allora vedete, no, pensiamo che appunto ci viene a volte che sì, il Signore ce lo dà, però a condizione. No, il Signore lo dà gratuitamente. Guardate che veramente io credo che questo lo dice padre Bovati, che è uno dei più grandi biblisti attualmente viventi, lui lo dice a proposito di Israele, no? Cioè Israele che nel cammino dell'Antico Testamento quante volte fa alleanza con il Signore e immediatamente, se leggete il libro dei giudici è tutta una serie di racconti che hanno lo stesso schema letterario. Nel senso che Israele abbandona il Signore li abbandona nelle mani dei nemici, arrivano i nemici, li opprimono, Israele grida al Signore, il Signore gli suscita un giudice che li libera, appena li libera, una volta che li ha liberati, dopo un po' Israele torna a fare eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questo fatto che Israele continuamente viene meno all'alleanza col Signore, che pure ogni volta poi vuol fare, perché lui dice, perché Israele è un po' come noi, non apprezza perché non la conosce fino in fondo, non sa che cos'è la gratuità dell'amore di Dio. La gratuità dell'amore di Dio. Per cui vedete, Giacomo dice, chiedete, perché il Signore, chiedete questa sapienza. E ricordate che il Signore Gesù ci inviterà a chiedere. Giacomo dice, ma la chieda con fede e senza dubitare, perché colui che dubita assomiglia all'onda del mare mossa agitata dal vento. Che cosa vuol dire qui? Attenzione, la chieda con fede e senza dubitare. Qui non è il dubbio, io qualche volta mi piace sottolineare come, mi sembra una cosa scontata, ma che noi abbiamo una cosa certa, è che ci auguriamo il più lontano possibile, tutti noi moriremo, questa è l'unica cosa certa nella vita. Poi andiamo tutti avanti con fiducia, che fiducia significa che non è certo e che quindi ho un margine di dubbio. Allora Giacomo cosa ci dice? Lo chieda con fede però senza dubitare. Cioè qui il dubbio non è tanto il dubbio di quello che ha a che fare con la fede, ma è piuttosto, lo dirà anche dopo, assomiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento, è piuttosto l'irrequietezza, cioè quello che dice sì ma poi no, eccetera, che no, è in continuo, non trova mai pace, ma che cambia continuamente, che non sceglie nulla, cioè non prova a giocarti su nulla, così come l'onda del mare. Cioè, nel senso che chiedere con i nostri dubbi, ma provando a starci nella richiesta. Provando, mettendo, esercitando la fiducia. Il credere è sempre un atto rischioso. Il credere in Gesù, un padre della Chiesa lo diceva, era il bel rischio. Il bel rischio. E allora, ecco, questo... e notate, dice appunto, non si illuda un tal uomo di ricevere qualcosa dal Signore, è un uomo dal cuore doppio e irrequieto in tutte le sue vie. E un essere agitato, spesso anche arrabbiato, ci sono quelle persone, anche noi preti a volte, cioè, vedete certi preti che continuamente sono lì, non si sa bene cosa fanno, cercano di fare delle cose tutto il giorno, ma poi alla fine non si sa bene che cosa, e poi normalmente sono arrabbiati con tutto, no, qualunque persona che si avvicina subito, e questo non capita solo a noi preti. E poi col cuore doppio. E vedete, normalmente anche chi è agitato di questa agitazione è perché tante volte uno pensa che tutto dipenda da lui. Tutto dipende da lui. Confida in se stesso. In quelle persone che cercano, quasi come se tutto il mondo dipendesse da lui. Faccio tutto io. Lui dice, vabbè, scusa, non è detto che da lui, cioè ci sono anche gli altri. Guardate che questa sarà una delle cose su cui Mosè, nel cammino del deserto, dove sempre ci saranno delle prove, e un'ennesima prova in cui il popolo mormorava contro Mosè perché erano arrivati a un'oasi e l'acqua non era buona, c'era l'acqua ma non era buona da mangiare, e il popolo se la prende con Mosè. Mosè va da Dio e dice, basta, non ce la faccio tutto io, questi qui se la prendono sempre con me, non ce la faccio, è troppo grande il peso di questo popolo. E il Signore che cosa dice? Il Signore non è che dice, hai ragione Mosè, dai, coraggio, no, cerca di farci, ancora un poco, stiamo per arrivare alla Terra Santa, non ti preoccupare. No, il Signore dice, scegli 70 anziani. Su di loro farò scendere il mio spirito, condividerò lo spirito che è su di te e loro ti aiuteranno. Interessante, no? Come dire, Mosè, non ce la fai? Fatti aiutare. Confida anche negli altri. Confida in Dio. Io ci sono, ma poi Signore, ci devi essere anche tu. Io quello che posso fare lo faccio con i miei limiti, poi tocca a te. E allora interessante dal cuore doppio. A proposito di questo Signore che fa senza rimproverare e senza... ricattare, nel libro del Siracide, al capitolo 20, versetto 15, si dice: lo stolto da poco, ma rinfaccia molto. Stolto da poco, ma rinfaccia molto. No. E allora, ecco questo irrequieto in tutte le sue vie. Nella Bibbia di Cei viene tradotto instabile in tutte le sue azioni, e letteralmente proprio le sue vie, i suoi cammini, di irrequietezza, eccetera. Poi, a un certo punto, notate, nel versetto 7, nel versetto 9, il fratello umile si vanti nella sua elevazione e il ricco nella sua umiliazione, perché egli passerà come un fiore del campo. Si è alzato infatti il sole insieme con lo scirocco, ha fatto seccare l'erba e il fiore è caduto e la bellezza della sua apparenza si è perduta. Così anche il ricco. Potrebbe sembrare un po' un'aggiunta che non rientra nel discorso, queste parole sul povero, sul fratello povero e sul ricco. Però vedete, siamo nel discorso della gioia nella tentazione. E allora è come dire, questa tentazione che può essere sia nella povertà che nella ricchezza. Allora, il fratello non sta parlando dei poveri, in generale, sta parlando ai discepoli, quindi a cristiani che si trovano in una situazione di povertà. Per cui, come dire, il fratello che è nella condizione di povertà si vanti di che cosa? Non della sua povertà, ma del fatto che pur nella sua situazione di povertà è stato elevato a fratello del Signore Gesù. La sua dignità viene prima di tutto, il suo vanto, no? Notate, il vanto è la cosa su cui noi ci possiamo gloriare, su cui possiamo in qualche modo pugiare, no? E allora è quello di, per i cristiani prima di tutto, di essere in Cristo. Cioè che siamo stati raggiunti da Lui. Che siamo stati raggiunti da Lui. Tra l'altro notate che Giacomo qui sta parlando a cristiani poveri e a cristiani ricchi. Però è interessante che il povero lo tratta meglio. Perché? Perché lo chiama fratello. Il ricco, dice, il ricco è suo fratello. Perché poi vedremo, sappiamo che Giacomo più avanti avrà tutta una trattazione sui ricchi e che sta parlando quelli della sua comunità, però vedremo che già è un po' meno, come dire, gentile, non dice il fratello ricco, quasi come se già un po' la ricchezza sia già una problematica. Perché è già una problematica, perché è una tentazione, perché lo sappiamo bene, cioè il rischio è quello di poggiare sui nostri beni, pensando che avendo possiamo tutto. Ricordate che Gesù dirà: non potete servire Dio e Mammona, no? Mammona ha la stessa radice di Amen, che significa ciò che tu, su cui tu poggi la tua vita. E noi sappiamo che tante volte i beni danno la tentazione di dire ho tutto. Qualunque cosa possa portarmi in futuro, avendo una barca di soldi, potrò affrontare qualunque cosa. Sceglierò le cliniche migliori, Stati Uniti, Svizzera, non so, eccetera, per cui qualunque, io sceglierò il meglio, pagherò quello che dovrò pagare, ma sarò guarito. Gesù, vi ricordate in quella parabola che dell'uomo che aveva ammassato nei granari tanta e tanta roba e che dice a se stesso, interessante, dice a se stesso, beh, hai lavorato, hai guadagnato, c'hai un bel, no? Adesso godere. E Gesù cosa dice? Stolto, perché questa notte stessa ti sarà chiesta. Attenzione, non è che allora Dio, no, ma nel senso che toccate ferro, ma che da oggi, da questo momento a domani mattina, noi vivremo, toccate ferro, nessuno di noi, anzi in questo tempo ancora di più, purtroppo stiamo toccando la nostra fragilità. E quello che hai, dice Gesù, messo da parte, di chi sarà? E allora in qualche modo vedete il ricco nella sua umiliazione, no? E il Signore ha esaltato gli umili, perché in qualche modo nella nostra umiltà, nel nostro sentire la nostra terra e la nostra mancanza, rimaniamo con le mani aperte. E il ricco nella sua umiliazione, nel suo contatto con il fratello umile, può sperimentare, no, una liberazione, no, dall'idolatria del possesso. Condividendo con il suo fratello nella povertà, può sperimentare che i beni sono fatti per le relazioni e non per una vita senza l'altro. Perché, vedete, Giacomo dice, perché guardate che la ricchezza passerà come un fiore del campo, si è alzato il sole, insieme con lo sciroppo, ha fatto seccare l'erba, e il fiore è caduto e la bellezza della sua apparenza si è perduta. Così anche il ricco appassirà nelle sue imprese. Per cui conclude, anche noi concludiamo, beato l'uomo che sopporta la tentazione, perché dopo essere stato provato riceverà la corona della vita promessa a quelli che lo amano. Vedete, allora in qualche modo felice l'uomo che sta nella tentazione, che vince la tentazione. La prossima volta cominceremo a vedere come per Giacomo si sta e si vince la tentazione, perché diventa provato, un uomo provato. È come se attraversare le prove che la vita ci porta davanti nel Signore ci fa provati. Noi, ecco, sappiamo che questo è anche vero quando c'è una persona che ha vissuto, ha sperimentato, ha elaborato ed è capace anche poi di... Ultima cosa, riceverà la corona della vita promessa a coloro che lo amano. Nella tradizione ebraica si dice che lo Shabbat ha ricevuto 10 corone da Dio, cioè, come dire, tutti i giorni hanno ricevuto una corona, lo Shabbat ne ha ricevute 10. E voi sapete che lo Shabbat è questo giorno di festa, la festa principale dell'ebraismo, ed è un giorno che, tra i tanti significati che ha, e uno soltanto ve lo ricordo, è quello del giorno in cui verrà il Messia. Per cui la notte non ci sarà più. Nel Genesi 1, e se voi andate a vedere e leggervi quel brano, ricordate che il settimo giorno, che è lo Shabbat, non si dice più e fu sera e fu mattina. Allora, per noi cristiani è quel giorno che Cristo ha inaugurato, ma che non si è ancora compiuto, in cui non ci sarà più né lutto, né lamento, né pianto, e la morte sarà vinta per sempre. Bene, allora concludiamo, affidiamo al Signore la sua parola che abbiamo ascoltato, perché ci aiuti a considerare, come Giacomo ci invita a fare, profondamente. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi